Benvenuti a tutti ancora una volta, continuiamo ad osservare il modo di vivere il Vangelo di Cristo guardando l'esempio dell'Apostolo Paolo. La volta scorsa ci siamo soffermati sul terzo capitolo della lettera ai Filippesi e in un passo autobiografico in cui l'Apostolo ci guida al Vangelo di Cristo attraverso una relazione personale con Cristo Gesù, attraverso questa profonda relazione interiore con Cristo, il quale dimora in ogni cristiano con la potenza dello Spirito Santo, è possibile immedesimarsi sempre più nella sua persona. Così oggi riprenderemo dal versetto 12 fino alla fine del capitolo per comprendere la chiamata, o meglio la vocazione, che il Vangelo rivolge indistintamente a tutti i cristiani. Vorrei iniziare citando una frase di Aristotele, un filosofo greco molto conosciuto, il quale ha detto: le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono. Ora, la vocazione di ogni cristiano è quella di progredire verso la perfezione spirituale. Ma allora la domanda è: esiste la perfezione spirituale? Cosa significa essere perfetti in Cristo? La vocazione cristiana è una chiamata divina alla santificazione per tutti coloro che hanno risposto con fede a Cristo Gesù, e implica tre reazioni da parte nostra, tre risposte da parte nostra necessarie per crescere nella conoscenza di Cristo, per crescere in questa relazione con Cristo. Sono l'impegno, la perseveranza e la speranza. Così andiamo a leggere il passo di oggi, capitolo 3, dal versetto 12. Leggerò dal versetto 10, così ci ricollegheremo al passo della volta precedente. Tutto questo, dice l'Apostolo Paolo, tutto quello che lui ha detto poc'anzi, è allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. E arriviamo al versetto 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato questo premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo, dunque, il sentimento di quanti siamo maturi. E se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. La fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre, la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'anima le cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. L'impegno da parte nostra è la prima risposta alla chiamata del Vangelo. Il Vangelo ti chiama ad impegnarti. Noi possiamo vedere la statura spirituale dell'Apostolo Paolo, elevatissima. Però lui non si considerava per nulla arrivato e continuava ad essere impegnato verso il suo obiettivo, che è anche l'obiettivo di tutti i cristiani. L'impegno richiede il massimo sforzo da parte nostra, lo vediamo già dal versetto 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, dice Paolo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Questa qui l'Apostolo afferma di non aver raggiunto ancora quella conformità così aderente a Cristo, di cui ha parlato nei versetti precedenti. Anzi, si reputa ancora lontano da questa perfezione. Così l'Apostolo Paolo, questo passo, spiega questa realtà spirituale della perfezione con l'analogia di un atleta. Immaginate un maratoneta, la cui figura è protesa in avanti con il massimo sforzo per afferrare il premio. Il suo sguardo precede il suo piede. Non si guarda indietro, non si lascia distrarre, è concentrato sulla meta. La perfezione è la completa somiglianza a Cristo, è la piena comunione con Lui, con la benedizione finale della resurrezione del corpo. Perciò questa perfezione di cui ci parla Paolo non si può ottenere in un solo momento, ma ha bisogno dello sforzo continuo di tutta una vita. È come l'esperienza della vita stessa. Il bambino è perfetto come un bambino, ma non è completo come un adulto. Dovrà svilupparsi e diventare un uomo, così come il cristiano nelle sue fasi della crescita spirituale. Nel suo carattere c'è in embrione la perfezione di Cristo, perché Cristo dimora in lui, ma si svilupperà progressivamente fino al perfezionamento completo il giorno che incontrerà il Signore. Non ci si può aspettare di avere la perfezione finale in questa vita terrena, però c'è tanto spazio per progredire verso questa perfezione. E infatti Paolo qui parla di proseguire il cammino. Questo trasmette proprio l'intenzione di non accontentarsi, di continuare caparbiamente a perseguire l'obiettivo, proprio come fa un atleta che incalza e preme per raggiungere il traguardo. Chi si sente appagato di ciò che ha, non cercherà mai di afferrare qualcosa che deve ancora raggiungere, è naturale. Ma ogni buon atleta lavora duramente per superare i propri limiti, le proprie debolezze. Finché non avrà raggiunto il suo premio, non si darà pace. Tuttavia, notiamo questo, che la fiducia di Paolo nella vittoria finale è riposta in Cristo e non nei suoi sforzi. Infatti l'Apostolo sta cercando di cogliere una vittoria che, state attenti, è già stata preparata per lui. Afferrare Cristo è il premio dell'Apostolo Paolo, ma prima ancora che lo afferri, lui stesso è già stato afferrato da Cristo. Noi cristiani siamo fiduciosi di arrivare al traguardo e afferrare Cristo, perché lui lo ha già fatto per noi. Essere afferrati da Cristo è un'opera di grazia che non dipende da noi. Ve lo voglio dire con altre parole, quelle dell'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, al capitolo 4, al versetto 10, dice questo: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. La propiziazione è il sacrificio con il quale Cristo salva i peccatori dall'ira di Dio. E poi l'Apostolo Giovanni va avanti e dice: noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Ma allora, vi domanderete, perché impegnarsi così tanto ora per qualcosa che avremo sicuramente quando saremo con il Signore? Beh, pensate ad un calciatore che vince la Coppa del Mondo, ma ha disputato tutta la sua gara in panchina. Paragonatelo con i giocatori che hanno lottato in campo e hanno dato l'anima per raggiungere la vittoria. Pensate alla loro gioia quando prendono la coppa e la alzano nel cielo. Pensate sia la stessa cosa? Ovviamente no. E tutti i cristiani hanno ricevuto una chiamata verso l'alto e devono rispondere comportandosi in un modo degno della chiamata che gli è stata rivolta. Ma con la certezza che la chiamata cristiana è irrevocabile, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Lo scrive Paolo quando scrive la lettera alla Chiesa di Roma, in Romani capitolo 11 versetto 29. Vuole ricordare a quei credenti che la vocazione di Dio, la chiamata di Dio alla santificazione, una volta data non viene tolta. Abbiamo la garanzia che Dio porterà a termine il suo lavoro. Sono proprio questi doni e la potenza della chiamata a garantire la bontà dei nostri sforzi. Non sono opere meritorie, ma l'evidenza della potenza di Dio in noi. Ricordate anche all'inizio di questa lettera ai Filippesi la fiducia che aveva l'Apostolo Paolo. Dice: io ho fiducia in colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Noi dobbiamo correre come se tutto dipendesse da noi, ma facciamolo sapendo che tutto dipende da Dio. Ora arriviamo al versetto 13. L'impegno non è solo uno sforzo, ma richiede anche uno sguardo rivolto in avanti. L'Apostolo Paolo dice: io non ritengo di averlo già afferrato questo premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. E ci fermiamo un momento nella lettura. Qui l'Apostolo Paolo corre la sua corsa senza voltarsi indietro, perché il passato è passato. Certo, senza la memoria del passato il progresso sarebbe impossibile, però per un cristiano la memoria è utile solo se è finalizzata alla gratitudine e alla speranza. Altrimenti no. I cristiani devono dimenticare i peccati che già sono stati confessati e perdonati, perché rimuginare sui sentimenti, rivivere le emozioni peccaminose sono inutili e dannosi, anche perché spesse volte sono irreparabili. Anche ricordare continuamente i fallimenti e le sofferenze passate ci scoraggia e spegne ogni speranza di miglioramento. Lo Spirito di Dio invece ci dà costantemente nuove opportunità, come se i fallimenti del passato non fossero mai accaduti. Noi dobbiamo dimenticare anche le cose che ritenevamo importanti nella nostra vita, ma che non avevano alcun valore spirituale. Come Paolo, che a un certo punto ha ritenuto tutta spazzatura le cose che si interponevano alla conoscenza di Cristo. Non dobbiamo avere più nessun rimorso per le cose del mondo che abbiamo messo da parte per Cristo. E anche nel seguire Cristo dobbiamo stare attenti a non essere compiaciuti dei buoni risultati spirituali che abbiamo sperimentato. Perché il compiacimento per le cose fatte potrebbe dare un senso di autostima, di rilassatezza, che ci rallentano o impediscono il cambiamento. E arriviamo al versetto 14 e ci fa vedere che l'impegno richiede anche una concentrazione costante sulla meta. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo è concentrato sulla parte del percorso che gli rimane da correre, non su quello che ha già percorso. Non si guarda indietro, non si compiace del passato, ma è proteso a tagliare il traguardo. Quel traguardo che rende la vita degna di essere vissuta. I cristiani che vogliono piacere al Signore vivranno continuamente in uno stato di tensione interiore perché, da un lato, sono coscienti delle proprie debolezze e dei propri peccati, ma dallo stesso tempo sono consapevoli dello sforzo spirituale che gli viene richiesto per raggiungere l'alto ideale di Cristo. E nel tentativo di raggiungerlo si troveranno a cadere e a cadere e a cadere ancora, ma in Cristo avranno l'opportunità di rialzarsi ogni volta per continuare a correre, guardando sempre alla meta, senza distogliere lo sguardo dalla meta. Un cristiano può sbagliare, anche se si sta sforzando di seguire Cristo, ma un cristiano sincero che sbaglia non è un ipocrita e non è nemmeno incoerente, è solo un peccatore perdonato da Cristo che ce la sta mettendo tutta per seguire il Signore. E così andiamo avanti, spostiamoci alla seconda richiesta che la chiamata del Vangelo aspetta. Il Vangelo ti chiama a perseverare, versetti 15 e 16. Paolo dice: sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi, se in qualche cosa voi pensate altrimenti Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via, ed è qui la perseveranza. L'Apostolo Paolo ricorda tutti i cristiani maturi, cioè tutti coloro che sono orientati e camminano al raggiungimento della piena conformità a Cristo, mettono la conoscenza di Cristo al di sopra di tutto, al di sopra di tutti i loro desideri. Tutti i cristiani devono cercare la giustizia che si ottiene attraverso la fede. Tutti devono sforzarsi di guadagnare Cristo, di essere trovati in Lui, di conoscere il potere della Sua risurrezione, la comunione delle Sue sofferenze. Tutti i cristiani devono crescere nella loro vita spirituale. Però non tutti cammineranno con lo stesso passo, non tutti matureranno allo stesso momento, non tutti avranno la stessa comprensione delle verità bibliche. Ci saranno delle differenze e anche degli errori. In molti continueranno a cercare la propria giustizia e la perfezione nelle proprie opere. In tanti crederanno di essere arrivati, mettendo la loro fiducia sull'osservanza di regole, abitudini, sforzi personali. Beh, a tutti quelli che non condividono o non condividevano la convinzione dell'Apostolo riguardo alla vera perfezione cristiana, in termini di una maturità progressiva che si ha in Cristo, Paolo afferma che Dio correggerà il loro punto di vista, correggerà la loro convinzione sbagliata. Ogni cristiano sincero che desidera conoscere la verità riceverà quanto necessita dal Signore, riceverà una risposta, è una promessa. Per questo motivo i cristiani sono responsabili di indagare le scritture, di meditarle e pregare per essere guidati dallo Spirito Santo. E nel frattempo che fanno questo? Nel frattempo che le convinzioni maturino, Paolo invita tutti a camminare ordinatamente e a progredire nella santificazione secondo gli insegnamenti e l'esempio che hanno ricevuto da lui e dai suoi collaboratori. Versetto 17 dice: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Tutti noi siamo portati ad imitare qualcuno e il modello più alto per i cristiani è Dio. E l'ha detto Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, al versetto 48, ha detto: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Il cammino cristiano è contrassegnato dalle impronte di Cristo e ogni passo che noi calchiamo ci avvicina a Lui, sia nella somiglianza, sia nella comunione. Cristo è il nostro grande esempio. Ciò non toglie che rimane tanto spazio, tante possibilità per essere influenzati da uomini fedeli al Signore, che combattono la nostra stessa battaglia per il progresso del Vangelo. Paolo non dice di essere un esempio perfetto, lui stesso era un imitatore di Cristo. L'esempio che propone Paolo è un modello di vita vivente, non una serie di regole. Lui si riferisce all'impegno di rinunciare a tutta la giustizia costruita dall'uomo, a rinunciare al peccato, a sottomettersi invece alla potenza della croce, cercando in tutti i modi e con tutte le forze la comunione con il Signore. Questo è il modello che Paolo, con la sua autorità apostolica, chiede di seguire. Molti grandi uomini della storia cristiana hanno avuto un forte impatto su di noi e continuano ad averlo, proprio perché hanno seguito questo modello. Ma non solo loro. Spesso sono un grande esempio per noi anche semplici uomini, semplici donne che seguono Cristo con zelo, con fedeltà, al nostro fianco ogni giorno perché seguono questo modello. Una vita cristiana sincera ha un grande impatto sugli altri. È come una luce che brilla davanti agli uomini perché dimostra come la verità della parola di Dio vive potentemente nella vita dei cristiani nonostante le loro debolezze. Tutti i cristiani riflettono imperfettamente l'immagine di Cristo e tutti differiscono tra di loro, ma tutti mostrano l'unica immagine di Cristo. Bene, dopo aver risposto alla chiamata del Vangelo con impegno e con perseveranza, il Vangelo ti chiama alla speranza celeste. Nella vita abbiamo solo due tipi di esempio. Uno ci porterà verso la condanna e la perdizione, l'altro verso il cielo. Dai versetti 18 a 21 c'è un forte contrasto tra i cittadini del mondo e i cittadini del cielo. Tutti vivono su questa terra, ma i primi vivono come nativi, i secondi come dei coloni. Il primo gruppo sono i cittadini del mondo e vengono descritti così, versetto 18 e 19. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. La fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. I cittadini del mondo sono schiavi del loro stesso appetito, seguono i loro istinti carnali, le loro passioni, si gloriano delle cose terrene. I loro pensieri sono delimitati da un orizzonte materiale e non hanno una visione che va oltre, più ampia di quella che la vita gli offre. Molti che si dicono cristiani vivono in questo mondo senza avere la più pallida idea del significato della loro relazione con Cristo. Si trovano bene, abbastanza bene, e vorrebbero avere il piede in due staffe. Queste persone però, comportandosi in questo modo, confondono il messaggio del Vangelo e ostacolano il suo progresso nel mondo. Di conseguenza, si comportano come nemici della croce di Cristo, perché la croce è il grande nemico della mondanità. Lo dice Giacomo nella sua lettera, capitolo 4, versetto 4. Avverte così: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ora, questo non significa che i cristiani non possano godere delle cose che Dio ha creato per il benessere di tutti gli uomini. Le scritture non incoraggiano mai l'idea di separarsi completamente dal mondo, ma dal pensiero del mondo, quel pensiero materialistico e ateo. Paolo è profondamente rattristato perché quel comportamento denota una lontananza da Cristo e li porterà alla perdizione eterna. Ma poi sposta l'attenzione sui veri cristiani, quelli che descrive al versetto 20 e al versetto 21. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. I cristiani vivono in un mondo che non gli appartiene. La loro patria è in cielo, perciò non possono sentirsi a casa sulla terra. La terra non può soddisfare i desideri e le speranze di un cristiano. Il Signore Gesù, quando è risuscitato e salito in cielo, si è seduto alla destra del Padre e, secondo la sua promessa, aspettiamo il suo ritorno. Apparirà per rapire la sua Chiesa e trasformare i nostri corpi alla sua perfetta immagine con il potere che egli ha di sottomettere ogni cosa. Il Signore Gesù trasformerà il nostro corpo, fragile, soggetto a malattie, soggetto alla morte, ma soprattutto soggetto al peccato, e lo trasformerà in un corpo glorioso e incorruttibile. Beh, questo dovrebbe spingere i cristiani a vivere degnamente per Cristo. Dovrebbe impedire ai cristiani di essere delusi da questo mondo. Devono aspettarselo di essere delusi da questo mondo, perché il mondo non è il loro riposo, non è la loro casa, non è il loro mondo. E queste cose dovrebbero ispirare i cristiani ad una speranza costante della patria celeste, a guardare in alto, tanto da vivere già adesso nel futuro. Questa è la speranza cristiana. Una speranza certa, pronta, la dobbiamo solo afferrare. Se hai già creduto in Cristo, ricordati che hai ricevuto da Dio una chiamata alla santificazione, da seguire con impegno, da seguire con perseveranza e con una speranza nella persona di Cristo. Ma se ancora non hai affidato la tua vita a Cristo, lo puoi fare adesso. Il Signore ti darà un pettorale per fare la corsa, tanto per seguire la metafora del maratoneta. Ti guiderà per tutta la gara fino al premio finale. Lui sta chiamando ogni uomo al ravvedimento. Se rispondi con fede, riceverai il dono della vita eterna, cioè la piena comunione con Cristo. Che il Signore continui a benedirvi nella vostra ricerca spirituale, nelle vostre scelte.